vertice NATO a Washington. Orbán, la trottola e la deterrenza della negazione. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
Moscow fired dozens of missiles at multiple cities across the country today, killing more than 30 people.
Ukraine is obviously a big focus of the NATO summit that will be on today in Washington.
Hungarian Prime Minister Viktor Orbán's paying a surprise visit to China.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, vi siete sintonizzati sulla giusta frequenza. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Come sempre ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, per voi c'è il 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, se amate i social, c'è X, Nessun Logo 24, vero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, una manciata di secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 16.09 a Bruxelles, le 17.09 a Kiev, le 22.09 a Pechino, le 10.09 del mattino a Washington. Tutte capitali teatro in questi giorni dell'iperattivismo di Viktor Orbán. Orbán la trottola, anche se la redazione aveva personalmente, con tutte le responsabilità del caso, affibbiato questa etichetta a Anthony Blinken per i suoi vari viaggi e missioni nel vicino Oriente. Però lo sapete, Viktor Orbán ha inanellato nel giro di 72 ore una serie di viaggi importantissimi, prima Kiev, poi Mosca, poi Pechino. Adesso però c'è il vertice della NATO, ricordiamoci che l'Ungheria è membro della NATO, e quindi il numero di miglia percorse da Orbán nel giro di pochi giorni è qualcosa di un record a tutti gli effetti. Nessun mandato europeo, l'avete sentito, qualche mal di pancia anche a Bruxelles, però il vertice NATO è importantissimo e oggi vi daremo conto di questo 75esimo meeting. Ma poi dobbiamo tornare sui missili russi piovuti anche sull'ospedale pediatrico oncologico di Kiev, sono decine morti, centinaia i feriti. Ragioneremo anche su una particolare dinamica di deterrenza da parte dell'Alleanza Atlantica. Alcuni analisti sostengono che in realtà non è mai stata attuata, e oggi vi spiegheremo meglio di che cosa stiamo parlando. Oggi infatti metteremo il grand'angolo e proveremo a osservare questi convulsi giorni di grande attualità internazionale. L'Ucraina sembra ancora lontana dal poter entrare nell'Alleanza Atlantica, nonostante le aspirazioni di Volodymyr Zelensky, ma agenzia battuta adesso, gli alleati della NATO, riuniti al vertice di Washington, dichiareranno che il percorso dell'Ucraina verso l'adesione è irreversibile. Ci saranno anche tanti bilaterali molto molto importanti, Biden Starmer domani, che Starmer, nuovo premier britannico, lo sapete, dopo la debacle dei Tories, sono i Labour nuovamente alla guida della Gran Bretagna, vertice molto molto atteso naturalmente. E Macron, forse in forse, data la situazione politica francese, lo sapete, è un po' un terremoto quello che deve gestire lo stesso Macron, e poi vi dicevo lo stesso Viktor Orbán, che ha fatto Kiev, Mosca, Pechino e adesso è pronto a dialogare con gli alleati della NATO. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, noi vi raccontiamo brevemente altre notizie. Secondo la TV egiziana, che cita una fonte di alto livello con conoscenza diretta della situazione, i negoziati per un cessato il fuoco nella striscia di Gaza sono pronti per riprendere a Doha mercoledì e subito dopo al Cairo, il giorno successivo, giovedì. In queste ore il leader egiziano al-Sisi sta discutendo con il direttore della CIA, William Gates. C'è un accordo su molti punti, riferisce questa fonte alla TV egiziana, nonostante molti segnali stiano puntando in una direzione contraria. L'esercito israeliano ha dichiarato che i suoi jet avrebbero intercettato e distrutto un oggetto volante che aveva superato il confine da est e aver ucciso un numero imprecisato di terroristi nel quartiere di Shuaia a Gaza City. Sul fronte umanitario la situazione è sempre drammatica. La Mezzaluna Rossa ha reso noto che tutte le sue postazioni di soccorso e le cliniche a Gaza City risultano ormai chiuse a causa delle operazioni dell'esercito israeliano. Secondo le fonti mediche della Striscia di Gaza sarebbero 44 i palestinesi uccisi nei raid di questa mattina, principalmente nella zona centrale della striscia. Infine, secondo il Ministero della Sanità della West Bank, un 12enne sarebbe stato ucciso dal fuoco dell'esercito israeliano in un villaggio vicino Ramallah. È iniziata ieri la visita del premier indiano Narendra Modi a Mosca, il primo incontro bilaterale con il presidente Vladimir Putin fin dall'invasione russa dell'Ucraina. Le prime dichiarazioni che trapelano riguardano infatti proprio questo conflitto. Secondo quanto riporta la TASS, il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il primo ministro indiano per il tentativo di trovare modi per risolvere la guerra in Ucraina e ovviamente ha proseguito prima di tutto in modo pacifico. Tra l'altro, secondo un'emittente indiana che non cita in maniera precisa le fonti, Mosca avrebbe deciso di congedare tutti gli indiani che erano stati reclutati nell'esercito russo dopo che il primo ministro Modi avrebbe sollevato la questione col presidente Putin ieri sera durante una cena privata organizzata proprio dal capo del Cremlino. Infatti almeno due indiani erano, riporta l'emittente, sarebbero morti nei combattimenti in Ucraina e decine sarebbero bloccati al fronte e sostengono di essere stati indotti con l'inganno a combattere. In Repubblica Democratica del Congo la situazione sembra peggiorare di settimana in settimana. Lo sapete, il movimento ribelle M23 continua a macinare chilometri, a mangiare terreno alle forze governative. C'è un'ulteriore, molto rapida espansione territoriale proprio di questa formazione. Il gruppo armato nelle ultime due settimane avrebbe conquistato varie località strategiche nel Nord Kivu, tra cui anche la città di Kanyabayonga, che è un po' un cavallo, se volete, un passaggio di ponte tra i territori di Lubero e poi quello di Rutshuru. Nella loro ultima offensiva militare, i miliziani hanno bruciato varie basi delle forze armate congolesi e innescato vari sfollamenti, aggravando una situazione che è già disastrosa. Queste le parole del capo delle missioni delle Nazioni Unite in Congo, che vi ricordo è addirittura d'arrivo perché i caschi blu verranno a breve ritirati. In Spagna l'ex presidente regionale catalano Puigdemont non è più indagato per terrorismo. A stabilirlo una giudice responsabile del cosiddetto caso Tsunami, inchiesta sulle azioni in Catalogna di un collettivo pro secessione e sui presunti legami tra questo gruppo, considerato sovversivo, e leader politici indipendentisti. Il magistrato che lavora alla Corte Suprema ha disposto l'archiviazione del fascicolo in cui Puigdemont risultava come indagato. Ricordiamo che rimangono altri due processi aperti a causa di Puigdemont, per cui ancora rischia l'arresto nel caso dovesse fare ritorno in Spagna. Al momento è in esilio forzato in Belgio. Poi c'è la politica statunitense, che è sempre a temperatura altissima. Le ultimissime notizie arrivano da una nota ufficiale della Casa Bianca dopo un'indiscrezione pubblicata dal New York Times. Lo sapete, la maggior parte di queste indiscrezioni si rincorrono su quale tema? E sulle condizioni cognitive di salute del presidente Joe Biden. Ebbene, il presidente Biden non è in cura per il morbo di Parkinson, a dichiararlo è la stessa Casa Bianca in un comunicato ufficiale dopo la notizia pubblicata al New York Times, che riferiva come uno specialista di questa patologia avesse visitato la residenza del presidente statunitense ben 8 volte dall'agosto scorso al mese di marzo. Ma la domanda che tutti si fanno è: cosa farà Joe Biden? Lo sapete, la data, secondo il sito Axios, sito americano, sarebbe giovedì o venerdì. Lì, sotto la pressione dei democratici, potrebbe annunciare un passo, magari non indietro, laterale, insomma mollare la gara presidenziale. Abbiamo raggiunto poche ore fa Charles Kupchan, professore alla Georgetown University, Senior Fellow al Council on Foreign Relations. Oggi peraltro era impegnato alla Aspen International Conference on Artificial Intelligence, una conferenza, una serie di lavori molto importanti organizzati dall'Aspen Institute a Roma, in Italia, che ragionava soprattutto sugli aspetti geoeconomici dell'intelligenza artificiale, ma anche naturalmente quelli di sicurezza e militari. Vi anticipo che abbiamo una bella intervista condotta con Kupchan, che vi proporremo forse già da domani, ma una domanda sul futuro di Joe Biden, su quello che intende fare il presidente, gliel'abbiamo rubata, sentite.
Finora Joe Biden ha ribadito diverse volte che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Direi che ora la situazione è piuttosto fluida. Una parte dell'establishment democratico, alcuni membri del Congresso e alcuni finanziatori sono al fianco di Biden, mentre un'altra parte dell'establishment democratico non lo è. Ci sono importanti membri del Congresso che dicono invece che ormai è giunto il momento che Biden passi il testimone. Gira voce che i principali finanziatori democratici siano pronti a bloccare i contributi alla campagna di Biden. Al momento, quindi, credo che la situazione sia molto fluida. Abbiamo bisogno di maggiore chiarezza per capire se la performance di Biden nel dibattito sia stata veramente un caso isolato per colpa del jet lag o della stanchezza, o se invece sia qualcosa di più serio e generalizzato. In questo senso credo che sia importante il parere delle persone che lo circondano e che lo vedono ogni giorno, ma soprattutto il parere dei medici professionisti che possono esprimersi sulle sue attuali capacità cognitive. Questo credo che aiuterà il Partito Democratico a prendere una decisione. Penso inoltre che Biden avrà un confronto aperto e sincero con le persone che lo circondano.
La voce dell'analista politologo, il professore alla Georgetown University di Washington, Charles Kupchan, e anche analista al Council on Foreign Relations, quest'oggi era tra i relatori della Aspen International Conference on Artificial Intelligence. Sapete, l'intelligenza artificiale, i suoi utilizzi, i suoi rischi, i suoi limiti sono stati al centro anche di una serie di puntate qui nel suo luogo lontano, soprattutto per i risvolti, militari e geopolitici. L'intera intervista a Kupchan prossimamente qui da questi microfoni a Nessun Luogo Lontano. Con lui chiudiamo i nostri dossier internazionali e apriamo la nostra prima pagina. Tanti messaggi, intanto al 349-238-6666. Alcuni di voi fanno un plauso a Viktor Orbán, che cura gli interessi della sua nazione, cito il messaggio di Davide da Como, realmente ostacola da sempre la guerra, NATO e UE continuino a frignare come sempre, piuttosto duro il commento dell'ascoltatore. Qualcun altro: non mi piacciono le puntualizzazioni dell'Europa su Orbán, sembra quasi che abbiano paura che riesca a combinare qualcosa, ma siamo sicuri che si voglia la pace? Se si vuole qualsiasi iniziativa è positivo. E poi altri messaggi, molti, sul quello che abbiamo definito iperattivismo, ma attenzione, senza alcuna connotazione negativa. Abbiamo anche definito, un po' in maniera irrituale, ci perdonerete, lo stesso Anthony Blinken, la trottola, per darvi conto degli innumerevoli missioni che ha svolto in Vicino Oriente, nei paesi del Golfo. Certo che nel giro di 72-96 ore andare a stringere la mano a capi di Stato in aree così diverse e con le frizioni che stiamo raccontando da così tanto tempo è qualcosa di inusitato. Aggiungo il fatto che i vertici europei si sono affrettati a sottolineare che non vi era alcuna investitura o mandato da parte dell'Unione Europea, da ciò naturalmente l'epiteto che abbiamo scelto per Viktor Orbán. Purtroppo fa ancora eco invece il bombardamento missilistico russo di ieri sulle città ucraine, non soltanto di Kiev, ma lì ha fatto parecchi morti, ha destato scalpore il fatto che sia stato colpito anche un ospedale pediatrico. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Alessandro Marrone, dirige il programma difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, ciao, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, secondo alcuni analisti, la strategia portata avanti dalla Russia del colpire obiettivi civili scientemente è qualcosa che in realtà rientra a pieno titolo nella dottrina russa. Lo abbiamo visto in Cecenia, lo abbiamo visto in Siria, a dispetto delle dichiarazioni ufficiali. Anche questa volta il Cremlino ha detto assolutamente non erano diretti verso l'ospedale, probabilmente è stato un frammento della contraerea ucraina a dirigersi verso appunto il reparto pediatrico, però quello a cui abbiamo assistito in alcuni teatri è un insistere da parte delle forze russe su aree densamente popolate da civili, molto spesso senza alcun obiettivo militare. È davvero così o sono i cosiddetti danni collaterali, Alessandro?
È in parte così, nel senso che dopo le prime settimane di conflitto, quindi per più di 2 anni, la Russia non si è fatta nessun problema a colpire obiettivi civili. abitazioni civili, quartieri residenziali, a radere al suolo villaggi, cittadini in vari punti dell'Ucraina. Però è parzialmente vero, perché non è necessariamente la priorità, nel senso che in questo periodo la Russia comunque ha distribuito le proprie il numero di missili e di bombe, che non è infinito, tra obiettivi militari al fronte o nelle retrovie, infrastrutture energetiche soprattutto per cercare di lasciare l'Ucraina al buio, al freddo durante l'inverno, e obiettivi civili. Quindi è, diciamo, una campagna più complessa e diversificata di quelle in Cecenia o in Ucraina. Oggi in Cecenia o in Siria, scusate.
La voce di Alessandro Marrone, programma difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Se ben, forse brutalmente, traduco, siccome le risorse non sono infinite, se volessimo attuare la strategia del terrore attuata in altri teatri, dovremmo avere a disposizione una potenza di fuoco molto molto maggiore, per cui magari colpire infrastrutture energetiche risulta più efficace nel medio e lungo periodo. Questo agli occhi naturalmente della Federazione Russa. Alessandro Marrone, c'è Volodymyr Zelensky pronto a bussare nuovamente alle porte della NATO, NATO pronta a stanziare decine e decine di miliardi, staremo a vedere l'esito di questo vertice, ma stanno passando forse un po' sotto traccia una serie di accordi bilaterali di sicurezza che comunque probabilmente garantiranno a Kiev un cordone sanitario un po' più efficace. L'ultimo in ordine di tempo è con la Polonia e mi ha particolarmente colpito una parte del passaggio siglato da Tusk e da Zelensky, nel quale si dice sostanzialmente che i polacchi possono abbattere oggetti volanti, razzi o aerei diretti verso lo spazio aereo polacco. Praticamente che cosa vuol dire? Che, faccio un esempio forse un po' banale, un missile diretto verso Leopoli sta andando verso ovest, quindi teoricamente potrebbe raggiungere lo spazio aereo polacco, il che vuol dire che la contraerea polacca potrebbe abbatterlo, anche se non, nello spazio aereo ucraino?
No, non è proprio così. Allora, diciamo, il vertice di Vilnius l'anno scorso, i paesi del G7 insieme hanno deciso di fare accordi bilaterali di sicurezza con l'Ucraina, tra cui anche l'Italia che l'ha siglato, ne sono attivi più di 20. Quello polacco è sicuramente quello più impegnativo quanto a fornitura di armi, addestramento, assistenza, eccetera, eccetera. Su questo aspetto specifico si dice che si esplora la possibilità, la fattibilità e il bisogno di intercettare i missili russi che vanno verso il territorio polacco utilizzando anche la contraerea ucraina. Quindi il senso qual è? Quello di coordinarsi tra Ucraina e Polonia per evitare episodi come quello di 2 anni fa, in cui dopo un bombardamento russo al confine sono rimasti uccisi 2 cittadini polacchi in territorio polacco perché è caduto un pezzo di contraerea ucraina che ha intercettato il missile russo. Quindi non è un coinvolgimento della Polonia diretto nel conflitto in ucraino, è una, diciamo, volontà di coordinare le difese aeree per evitare che ci sia appunto quel casus belli per cui un missile russo raggiunge davvero il territorio polacco.
E Alessandro Marrone giustamente mi corregge. C'è un altro aspetto che ha catturato l'attenzione della nostra redazione, di noi tutti, questa mattina, perché è apparso un articolo su Politico a firma di John R. Denny, che è un professore alla US Army War College Strategic Studies Institute, Atlantic Council, NATO Defense College Foundation, che scrive: la deterrenza della negazione dei benefici è una strategia che sembra intuitivamente attraente e qualcosa di cui la NATO dovrebbe essere capace, però l'alleanza non è mai riuscita sostanzialmente a concretizzare questa deterrenza. Di che tipo di deterrenza stiamo parlando e perché è così difficile da mettere a terra, Alessandro?
Allora, deterrenza per negazione, deterrenza by denial, vuol dire dissuadere un avversario, in questo caso la Russia, dal compiere un attacco, ad esempio nei paesi baltici, perché nei paesi baltici vi sono sufficienti forze militari NATO convenzionali da respingere l'attacco russo. Questa, diciamo, è l'ipotesi migliore perché evita un ricorso all'arma nucleare. Però siccome solitamente le forze russe sono più numerose di quelle NATO sul fianco orientale, si ricorre alla deterrenza per punizione. Cioè, se la Russia oggi attaccasse i paesi baltici, le poche migliaia di truppe NATO presenti lì sarebbero insufficienti per fermare l'attacco russo, ma porterebbero a una rappresaglia missilistica e nucleare statunitense, e quindi per evitare questa rappresaglia la Russia non attacca, che è simile a quanto fatto durante la guerra fredda a Berlino Ovest. Berlino Ovest non era veramente difendibile, circondata come era dalla Germania orientale durante la guerra fredda, ma la minaccia della rappresaglia americana l'ha tenuta, diciamo, libera per quei 40 anni.
Chiaro. E perché John Denny nel suo lungo articolo dice che l'Alleanza Atlantica da tempo fa fatica a concretizzare questa deterrenza per negazione, Alessandro?
Fa fatica perché bisognerebbe aumentare le spese della difesa, e quello in parte sta avvenendo in gran parte dei paesi NATO. bisognerebbe aumentare la consistenza numerica delle brigate pesanti terrestri e bisognerebbe dispiegarle nei paesi baltici. Quindi è, diciamo, un cambio di postura rispetto a diversi anni in cui le forze NATO hanno agito per gestione delle crisi, per stabilizzazione, tuttora in Kosovo, in Iraq, nei Balcani, in Afghanistan. Quindi fa fatica, diciamo, a riorientare tutti gli alleati verso una difesa collettiva dalla Russia in loco, cioè sul fronte orientale.
Certo, l'ultimissima nota, qua ti chiedo quasi uno slogan in 30 secondi, c'è, se dovesse la NATO attuare questa deterrenza, ci vorrebbe non soltanto un maggiore stanziamento di fondi, ma immagino anche un cambiamento, mi verrebbe da dire, quasi culturale da parte dei membri della NATO, o mi sbaglio?
Allora, questo, diciamo, sta avvenendo al 2022 oggi e sul fronte orientale già al 2014 e continuerà ad avvenire. La NATO è sempre più concentrata sul fianco est e sulla difesa collettiva dalla Russia. I paesi, diciamo, che hanno più difficoltà a fare questo cambiamento culturale sono sostanzialmente l'Italia e la Spagna.
Grazie mille, come sempre, Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa di IAI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Alessandro. Noi andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi ragioneremo sull'iperattivismo di Viktor Orbán e poi infine andremo a Washington per il 75esimo vertice, anzi, il vertice della NATO nel suo 75esimo anniversario.
Nessun luogo è lontano.
The Hungarian rotating presidency started 1st of July.
La presidenza ungherese è iniziata il 1 luglio di quest'anno e l'Unione Europea deve lavorare meglio per raggiungere alcuni obiettivi. Il Consiglio Europeo non può permettersi di non concentrarsi su come rendere più concreta la prospettiva di pace, su un'eventuale possibilità che la guerra finisca o una possibilità di dialogo. Se nessuna presidenza del Consiglio vuole occuparsi di questo, si tratta di ipocrisia. Ho la ferma convinzione politica e morale che si debba fare qualcosa.
Strong moral and political motivation that we have to do something.
Così il premier Viktor Orbán: dobbiamo fare qualcosa, e così si inventa la diplomazia 3.0, quella fatta di decine di migliaia di chilometri macinate in capo a 72 ore, Kiev, Mosca, poi Pechino, adesso Washington per il vertice della NATO. In mezzo, come vi dicevo all'inizio di questo nostro viaggio, qualche mal di pancia, malumore a Bruxelles, qualche affermazione piuttosto piccata: non agisce in nome per conto dell'Unione Europea, non ha alcuna delega a trattare per l'Unione Europea. Allora la domanda che tutti si fanno, e cui abbiamo provato a rispondere in parte anche la settimana scorsa, è: a che gioco sta giocando Viktor Orbán? Davvero è così importante la sua agenda, quella magiara, quella ungherese, da anche durante il mandato, il semestre di presidenza dell'Unione Europea di turno, da muoversi come se fosse un ballerino che balla appunto da solo? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche al professor Vittorio Emanuele Parsi, dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, Università Cattolica di Milano. Vittorio, ciao, buongiorno.
Ciao.
Allora, partiamo
magari ballasse da solo, non è che balla sullo spartito dell'orso russo, per cui non è proprio questo, cioè che è un fantoccio di Putin.
Allora, Vittorio Emanuele Parsi, piuttosto tranchant, come sappiamo, su alcune pennellate, allo stesso tempo però l'agenda di Orbán deve avere una qualche, come dire, punto di tangenza. Alla fine è sempre un membro della NATO, è sempre un membro dell'Unione Europea, quindi potrà avere un'amicizia particolare, un flirt particolare con Vladimir Putin, ma poi è in questo contesto che lui deve muoversi. Come fa a convivere una sua agenda personale con l'Unione Europea e con la NATO?
Beh, l'abbiamo visto, Orbán è stato quello che ha ritardato, fino a quando era possibile farlo, la membership di Finlandia e Svezia nella NATO. Non ce lo dimentichiamo, è passato qualche mese solamente, ma l'Ungheria è stata quasi peggio della Turchia, voglio dire, in queste nuove membership. Orbán è quello che si mette di traverso rispetto alle decisioni europee di sostenere l'Ucraina anche militarmente, e rallenta o rende o riduce l'entità dello sforzo. È quello che in ambito NATO anche ha continuamente messo i bastoni in mezzo alle ruote. Non dimentichiamo che è andato a Kiev perché doveva far finta di essere un mediatore, ma poi quello che gli interessava era andare a Mosca, era andare a Pechino, e questi paesi non hanno espresso nessun tipo di posizione riguardo alla possibilità di una pace negoziale. La posizione russa resta quella di un diktat, e la posizione cinese resta quella di essere d'accordo con il fraterno amico russo, per cui francamente può agitarsi quanto vuole, che magari perde un po' di peso, che gli farebbe bene, può star lontano dall'Ungheria, che magari gli ungheresi sono più contenti, però tendenzialmente non vedo che porti a casa grandi risultati.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Università Cattolica di Milano. Allo stesso tempo c'è un aspetto fatto di, mettiamo, estetica, liturgia. Se è vero come è vero che l'agenda di Orbán confligge con quella NATO e con quella europea, c'è bisogno di ostentare così tanta amicizia verso Mosca e verso Pechino? C'è bisogno di organizzare questi viaggi, che peraltro visite da sorpresa, ma diciamocelo chiaramente, non è che si va a Pechino organizzandole in due giorni, queste sono visite preparate da mesi e mesi. Ma perché l'ostentazione quasi non vuole essere un erma bifronte che guarda a Bruxelles, guarda a Pechino, guarda a Mosca, però poi ostenta questo suo sguardo rivolto a Oriente? Perché? A chi sta parlando quando fa così?
Intanto c'è questa sua forma di narcisismo che conosciamo, che è ricorrente purtroppo nelle leadership ungheresi. Questo piccolo paese che parla una lingua tutta sua, molto simpatico per altri aspetti, ma che crede di essere un grande attore, e quando non lo è, non può esserlo oggettivamente, per un'infinità di motivi che non sto neanche qua a spiegare. E poi c'è il fatto però che Orbán appunto vuole far vedere che lui saboterà le decisioni della NATO, saboterà le decisioni dell'Unione Europea, non perché è una quinta colonna del Cremlino, non perché è un leader autoritario che se l'Unione Europea fosse ancora quella dei tempi di Haider degli anni 90 l'avrebbe messo in quarantena l'Ungheria, altro che storia, ma vuol far vedere che lui si batte per la pace, che poi l'argomento trito e ritrito di tutti gli utili idioti al servizio di Mosca e i sodali di Mosca ancora oggi, che stiamo piangendo bambini massacrati volontariamente dai russi di un ospedale pediatrico oncologico, ammazzati a decine, a mazzi, per piegare il morale degli ucraini. Se tu guardi le dichiarazioni di tutti quelli che sono legati a Mosca o a questo pacifismo peloso, se ne escono dicendo bisogna finire la guerra perché questi sono solo morti, perché la guerra va avanti, non perché uno ha sparato un missile su un ospedale di un altro, no? Capisci? Sarebbe come dire che se tu guidi contro mano in autostrada e fai una strage, la colpa dei morti è del traffico.
Certo.
Capito?
La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Università Cattolica. I tanti messaggi al 349-238-6666, come al solito particolarmente polarizzati. Nel frattempo l'ONU: attacco contro l'ospedale di Kiev è un crimine di guerra. Tra poco vi darò conto anche di chi ha proferito questa dichiarazione. Se prova a sintetizzare, da una parte c'è chi estremizza il Viktor Orbán è un agente di Putin, così Cristiano al 349-238-6666, qualcuno dice ma perché li teniamo in Europa, qualcun altro se la prende col professor Parsi dicendo ma io pensavo fosse stato Erdogan a ritardare la Finlandia nella NATO. Beh, sono stati sia Ungheria che Turchia, forse, gentile ascoltatore, ricordiamo i fatti come sono andati. Detto ciò, Vittorio, ricordiamo un aspetto: che far uscire un membro dalla NATO o far uscire un membro dall'Unione Europea non è esattamente una passeggiata. Cioè, certe ritrosie, certe riottosità in quello che ogni tanto io definisco il condominio o il vascello, il galeone, fate voi, devono essere ricondotte con la diplomazia a una giusta misura. Non è che si può dire siccome sbagli politica, siccome sei troppo vicino a Mosca, automaticamente tu fuoriesci da un consesso di questo tipo.
No, infatti, ma questo si poteva applicare lo stesso ragionamento alla Turchia, che chiaramente è un paese molto più importante in termini geografici, strategici, numerici, diciamo proprio, no? E che pure, come sappiamo, è un paese che in questa questione del conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucraina è estremamente poco affidabile, ed è chiaro che nessuno pensa di buttare fuori la Turchia dalla NATO o l'Ungheria dalla NATO. All'interno dell'Unione Europea esistono procedure non per l'espulsione, esistono anche quelle in realtà, ma esistono procedure per, diciamo così, il congelamento della membership, diciamo.
Sì.
È quello che avvenne appunto nei confronti dell'Austria di Haider negli anni 90. Potrebbero essere attuate. È chiaro che questo è molto più complicato perché inevitabilmente in Europa 27 c'è un'elasticità anche proprio della interpretazione dell'acquis communautaire una volta che sei dentro, che non è quella che veniva prima concepita come normale, quando i paesi dell'Unione Europea erano neanche tutti i paesi dell'Europa occidentale. Quindi è un po' questo che dobbiamo tenere presente, no? Cioè, in politica si fa quello che si può. Certo che Orban sa bene anche lui che non può andare oltre un certo limite, perché se va oltre un certo limite in cui non è più un cane bianco come gli altri con tante macchie nere, ma inizia a diventare un cane nero con qualche macchia bianca, e a quel punto il problema si porrebbe. Ma è ovvio che anche lui sa bene che l'Ungheria trae talmente tanti vantaggi nello stare dentro l'Unione che gli ungheresi stessi non gli permetterebbero di andare su quella china per, diciamo così, foga identitaria o per avere il petrolio e il gas russo a quattro soldi.
Diciamo sostanzialmente un sapiente tirare la corda fin dove non si spezza, anche a rischio di qualche mal di pancia, qualche slogatura di polso da parte degli altri. Questa è la lettura di Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Università Cattolica di Milano. Vittorio, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona estate.
Tanti messaggi al 349-238-6666. Beh, vabbè, lo sapete, Vittorio ormai ha un linguaggio particolarmente icastico, mettiamola così. Piccola pausa, traffico, poi torniamo, andremo a Washington.
Nessun luogo è lontano.
Occhi e tanti messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ci andiamo. Prima però dobbiamo andare a Washington, perché il summit della NATO, questo che si sta aprendo in queste ore, è importantissimo da un lato per la celebrazione di una liturgia che ha a che fare con i numeri, 75 anni dell'Alleanza Atlantica, dall'altro per il fatto che secondo una serie di indiscrezioni giornalistiche ci potrebbe essere un po' di novità. Una di queste è lo sblocco di cospicui fondi per la difesa dell'Ucraina. Fino al 2025 si parla di un impegno di 40 miliardi di dollari. Dall'altra parte si parla di una nuova base di coordinamento, questo in territorio tedesco, si parla di nuove batterie missilistiche. Il tutto, lo sapete, in un momento in cui l'Alleanza Atlantica si appresta a un cambio del vertice, del segretario. Rutte sarà in carica da ottobre e si continua a dissertare sulla fatidica soglia del 2% del PIL che le nazioni membri della NATO dovrebbero in qualche modo raggiungere. Buongiorno e ben ritrovato, nessuno lontano, l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation e già vice segretario generale della NATO. Ambasciatore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovato a lei.
Allora, ci aiuti a capire l'importanza di questo vertice. Al di là dei 75 anni, avviene in un momento storico particolarmente doloroso e delicato, lo commentiamo spesso con lei. Forse la novità, partiamo dai numeri, si parla di un impegno da 40 miliardi di dollari fino al 2025 per l'Ucraina. Forse la NATO sta rompendo qualche indugio, la NATO è disposta a mettersi un po' più in gioco per Kiev o no?
Ma questo è da vedere. Certamente c'è una spinta in questa direzione, forse anche pensando al cambio, diciamo, al vertice dell'alleanza, come lei ha appena detto, Stoltenberg andrà via a fine settembre, arriverà Rutte, e c'è uno, diciamo così, una spinta che viene soprattutto dalla Polonia, dai paesi baltici, dall'Inghilterra fino a ieri l'altro, per un impegno maggiore. Allora, abbiamo viste tante, ne sentiamo tante, voglio dire, questo impegno maggiore probabilmente ci sarà, però, come dire, il problema è se sarà sufficiente, perché noi parliamo sempre di questi numeri in difesa dell'Ucraina, ma l'Ucraina è chiaramente un paese importante, grande, e ha bisogno di grandi numeri se vogliamo difenderla, quindi, come dire, non sono sicuro che questi 40 miliardi siano una cifra esatta e siano una cifra che verrà spesa in questo periodo, però certamente c'è un problema, come dire, di risorse per continuare a difendere l'Ucraina, quello sì.
La voce dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, NATO Defense College Foundation. Toccavamo il punto forse fatidico centrale dello stanziamento del budget per le spese militari. Il 2% è una priorità a portata di mano per il prossimo segretario generale, o alcuni paesi potrebbero continuare a tenere il freno a mano tirato e quindi questo obiettivo risultare irraggiungibile?
Ma guardi, può sembrare strano perché da un punto di vista italiano, diciamo, non siamo in prima linea, mettiamola così, su questo tema, no? Però effettivamente c'è un numero sempre maggiore di paesi che spende di più nel bilancio della difesa e raggiunge questa soglia, che è una soglia simbolica naturalmente, perché non è una cosa magica il 2%, però diciamo, è un traguardo ragionevole, e quindi si va in quella, effettivamente in quella direzione, insomma. E io credo che anche l'Italia piano piano, come dire, può andare sicuramente in quel modo lì. C'è anche da considerare una cosa però, che non è centrale ma che comunque è rilevante, è vedere come si considerano queste spese della difesa, perché non tutti i paesi usano le stesse voci di bilancio, quindi adesso non sta a noi confrontare i vari paesi, voglio dire, però certamente c'è un modo diverso di leggere le cifre. Se parliamo di Italia, c'è anche da dire comunque che l'Italia, a parte le spese per la difesa, contribuisce all'Alleanza Atlantica da membro fondatore e anche da partecipante attivo in tutte le operazioni, voglio dire, quindi non è che sia un paese passivo che sta lì a spese degli altri a guardare quel che succede, non è affatto così. L'Italia è stata sempre molto 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 attiva, direi anzi, spingendomi forse un po' più in là, un alleato perfetto, perché contribuisce in Polonia, contribuisce sul volo, il volo degli aerei sul cielo dei Baltici, dei paesi baltici, in Afghanistan ha partecipato fino all'ultimo, come dire, quindi in favore dei partenariati mediterranei, quindi l'Italia è un paese che non ha assolutamente nulla da rimproverarsi dal punto di vista, diciamo, della fedeltà all'alleanza, cosa che magari l'opinione pubblica italiana non ha sempre percepito, ma posso assicurare che è così.
Altre nazioni, altri soggetti non godono dello stesso apprezzamento, verrebbe da dire. Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan, Ungheria, Turchia, due membri della NATO che molto spesso però non erano in sintonia con la sensibilità del patto atlantico. Lo stesso Orbán, lo stavamo commentando, il suo solipsismo o il suo essere un po' trottola nelle ultime 72 ore ha irritato più di qualcuno a Bruxelles.
Assolutamente,
ecco,
sì.
E l'Alleanza Atlantica come si pone rispetto a questi soggetti che ogni tanto sembrano, non dico remare contro, però avere delle ambiguità non esattamente sciolte?
Beh, bisogna cercare un po' di entrare, come dire, in quella che è l'Alleanza Atlantica, e che è una cosa molto, ne abbiamo già parlato altre volte, e che è molto diversa da un'organizzazione internazionale, diciamo, tipica, no? Nel senso che è un'alleanza, il trattato di Washington, della NATO, è 13 articoli, 14 articoli, una pagina e mezzo, voglio dire, no? Quindi questi alleati sono, come dire, tollerati nella misura in cui, come dire, non eccedono, mettiamola così, insomma, no? Nel senso che Orbán fa tutte queste cose strane e certamente, come dire, credo che prima o poi succederà qualcosa se continua su questa strada, però diciamo, alla fine lui ha anche accettato un nuovo segretario generale, ha fatto un po' di moine, insomma, come dire, dice anche molta così manovra, se vogliamo, no? La Turchia, come si può dire, è un paese troppo importante per perderlo, no? La Turchia è un paese importantissimo sia per la sua dimensione, per la sua economia, la sua posizione strategica, e anche lì Erdogan ha stato sempre molta attenzione a, come dire, fare delle cose anomale, no? Questo anche ogni tanto sembra che sia quello che fa il moderatore verso la Russia, il paciere verso l'Ucraina, però non si spinge mai oltre un certo limite, per cui mi verrebbe da concludere che questi paesi che lei correttamente cita come strani, e lo sono, e la maggioranza degli alleati si esprime in questo senso, non superano mai un certo limite oltre il quale diventano inaccettabili del tutto, mettiamola così.
Il perimetro rimane quello, sanno perfettamente fino a dove tirare la corda, sintetizzo in maniera un po' brutale, ma ringrazio tantissimo come sempre l'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, NATO Defense College Foundation. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima, arrivederli.
Anticipavo, avete sentito nei dossier internazionali la voce di Charles Kupchan, e se non vi saranno terremoti a livello internazionale nelle prossime ore, domani vi proporremo Questa intervista che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, con la geopolitica dell'intelligenza artificiale, tema a noi molto caro, ce ne siamo già occupati qui nel Sul Luogo Lontano. E tanto vi do conto che c'è stata la lunghissima cerimonia e liturgia di insediamento dei nuovi parlamentari britannici, e vi do conto anche del fatto che è stato confermato l'attuale speaker della Camera, Sir Lindsay Hoyle. La scena è stata peraltro particolarmente divertente. Intanto, come direbbe Bernardi, abbiamo gli ultimi secondi, andiamo a nella House of Lords.
Mr. Speaker, we have it further in command to inform you.
Cosa sta succedendo adesso? Che sostanzialmente la House of Lords, cioè la Camera più alta, darà la reale approvazione alla nuova nomina e rielezione dello speaker della Camera bassa. Abbiamo visto peraltro anche parlare Rishi Sunak, abbiamo visto i nuovi parlamentari pronunciarsi sul lungo lavoro che avranno da fare naturalmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Riconfermo che tra i bilaterali più interessanti ci sarà probabilmente quello tra Joe Biden e Keir Starmer, il nuovo leader laburista, ma lì si riconsoliderà l'amicizia anglo-britannica. Tempo davvero scaduto, gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gian.